Podcast presenta Che Storie, un programma di Giampiero Kesten.
Bentornate cari ascoltatrici e cari ascoltatori a una nuova puntata di Podcast Che Storie. E dopo un lungo filone di racconti di persone conosciute e meno conosciute, torniamo a parlare di musica perché oggi è il compleanno, quello numero 80, di Francesco Guccini. Dopo la trasmissione, in realtà fra qualche oretta, sempre oggi pomeriggio su Radio Popolare, sentirete la conduzione musicale di Alessandro Braga, che oltre a essere un grandissimo conoscitore e grandissimo fan di Francesco Guccini, vi farà sentire le canzoni, le B-sides, diciamo, cioè quelle meno conosciute, meno abusate di Francesco Guccini. Per cui, insomma, il pomeriggio è ricco da questo punto di vista. E quindi, noi cominciamo. Auguri, maestro!
Non so che viso avesse, neppure come si chiamava.
Francesco Guccini, classe 1940, 14 giugno per essere precisi, è la sua data di nascita, appunto, nasce a Modena. E famosissimo cantautore, cantante, autore musicale, ma forse soprattutto famosissimo scrittore, perché almeno sulla carta sono più i libri che ha scritto rispetto agli album che ha cantato. E tutto sommato, a sentire le sue interviste, soprattutto ultimamente, l'appellativo di scrittore non gli sta affatto stretto. Gli piace aver scritto la musica, non gli manca continuare a scrivere canzoni, perché comunque la scrittura è una dimensione in cui si trova molto, molto bene. Ma partiamo dall'inizio per raccontare la sua storia. Allora, come tutti voi sapete, è nato a Modena, però ha vissuto tutta la sua vita un po' a cavallo fra tre luoghi in realtà. Oltre alla sua affezionata Pavana, di cui adesso vi racconterò, c'è anche Bologna a un certo punto, che è una sede dove lui vive e dove lascia un pezzettino di cuore in realtà.
Lanciato sopra i continenti.
Suo papà si chiamava Ferruccio ed era un impiegato delle poste, ma siccome Francesco nasce praticamente al momento dell'ingresso dell'Italia nella Seconda Guerra Mondiale, il padre ovviamente per un sacco di tempo se ne andrà via perché verrà chiamato alle armi. È proprio questo il periodo in cui con la mamma Esther si spostano a Pavana, che è la cittadina dei genitori del padre, per cui dei nonni paterni. E Pavana non è in Emilia Romagna, è in provincia di Pistoia, anche se in realtà è lì sul confine. E diciamo che la parlata di Francesco Guccini non tradirà particolarmente delle inflessioni toscane, mai nella vita. Quindi, appena nato, il padre se ne va e torna molti anni dopo, due dei quali li passa tra l'altro in un campo di concentramento. E Pavana, questa nuova casa, che è inaspettata ovviamente perché è un imprevisto all'interno della storia della famiglia Guccini, e lui la ricorda con grande affetto. Anzi, è al centro del primo libro che scrive, che si chiama Croniche epafaniche. E molti dei personaggi del paesino entreranno poi a far parte anche delle canzoni, dei testi delle sue canzoni. A Pavana ci rimane relativamente poco, nel senso che già nel 45 tornano a Modena e ricomincia la vita normale, tutto sommato, dell'immediato dopoguerra. Il padre ricomincia a lavorare alle poste.
Vedeva gente riverita.
E Modena entra nel suo secondo romanzo, intitolato Vacca d'un cane. E il suo legame con questa città è strano, nel senso che qui vive la sua adolescenza, vive anche una relazione di amore e odio per certi versi. E come quasi tutti i cantautori italiani che abbiamo raccontato qualche storia, è proprio nell'adolescenza che inizia a venire fuori la vena musicale di Francesco Guccini, perché inizia a suonare la chitarra e inizia a accompagnare gli accordi di chitarra con delle parole, con dei testi suoi. E a Modena ci vivrà per 15 anni, perché nel 60 si trasferisce appunto a Bologna. Per essere precisi, al numero 43 di via Paolo Fabbri, come qualunque fan di Francesco Guccini, anche moderato per certi aspetti, vi saprebbe dire. Del periodo modenese rimangono una serie di testi ispirati a quelle sensazioni e a quei personaggi, ma forse quella più rappresentativa di questo periodo è Piccola città.
Thank you. città, bastardo posto, appena nato ti compresi, ho fui fatto che in 3 mesi mi spinse via. Piccola città, io ti conosco, nebbie e fumo, non so darvi il profumo del ricordo che cambia in meglio. Ma sono qui nei pensieri le strade di ieri e tornano visi e dolori e stagioni, amori e mattoni e parlano. Piccola città, io poi rividi le tue pietre sconosciute, le tue case diroccate da guerra antica. Mia nemica strana, sei lontana coi peccati, fra macerie e fra giochi consumati. Dentro al Florida 100 finestre, un cortile, le voci, le liti e la miseria. Io la montagna nel cuore scoprivo l'odore del dopoguerra. Piccola città, vetrate viola, primi giorni della scuola, la parola e il mesto d'ore di religione. Vecchie suore nere, con che fede in quelle sere avete dato a noi il senso di peccato e di espiazione. Gli occhi guardavano voi, ma sognavano gli eroi, le armi e la biglia. Correva la fantasia verso la prateria, fra la via Emilia e l'Ouest. Sciocca adolescenza, alse stupida innocenza, continenza, vuoto mito americano, di terza mano, pubertà infelice, spessurlata mezza voce, a toni acuti, casti affetti denigrati, cercati in vano. Se penso a un giorno, un momento, mi trovo soltanto malinconia. È tutto un incubo scuro, un periodo di buio gettato via. Piccola città, vecchia bambina, che mi fu tanto fedele, a cui fui tanto fedele. 3 lunghi mesi. Angoli di strada, testimoni degli erotici miei sogni, frustrazioni, amori a vuoto, mai compresi. Dove sei ora, che fai, neghi ancora o ti dai? Sabato sera, quelle di adesso disprezzi o invidie, singhiozzi se passano davanti a te. Piccola città, vecchi cortili, sogni dei primaverini, prime fedi giovanili, bimbe ora vecchie, piango e non rimpiango la tua polvere, il tuo fango, le tue vite, le tue pietre, l'oro e il marmo, le catapecchie. Così diversa sei adesso, io son sempre lo stesso, sempre diverso. Cerco le notti ed il fiasco, se muoio rinasco, finché non finirà.
L'ultimo periodo, prima di trasferirsi al capoluogo emiliano, Francesco Guccini a Modena fa il cronista alla Gazzetta di Modena, appunto. Si occupa prevalentemente di cronaca, soprattutto quella giudiziaria, però ha l'occasione di incontrare Domenico Modugno. Lo intervista, ovviamente, perché è appena uscito dal vittorioso, dal Festival di Sanremo, e questo incontro, dirà poi Francesco Guccini, in qualche modo gli cambia un po' la vita, nel senso che già si cimentava con la musica, come abbiamo visto, suonava la chitarra, e scriveva brani ma rock and roll, completamente diversi, insomma, guardava più oltre l'oceano, se vuoi, o forse oltre Manica, ecco. Ma la svolta cantautorale, in cui le parole iniziano a avere una grande importanza, probabilmente hanno qualcosa a che fare con quell'incontro.
sono un tipo antisociale, non mi importa mai di niente, non mi importa dei giudizi della gente.
È difficile non incontrare il mondo del liscio se sei un musicista e vivi in Emilia-Romagna, ed è proprio nelle orchestre di Balera che lui sale per la prima volta sul palco come cantante e chitarrista. Un po' come era successo con Lucio Dalla, che le prime esperienze musicali le fa con delle band allora completamente sconosciute, ma i cui componenti ognuno avrebbe trovato un po' la propria strada. E a lui accade lo stesso, nel senso che uno dei componenti di questa orchestra sarà poi un futuro membro dell'Equipe 84, è Victor Sogliani. Oppure alla batteria c'è Pier Farri, che poi sarà il suo produttore, per esempio. Cambiano una serie di nomi, sempre inglesi o americaneggianti, e scrive canzoni come Bimba guarda come il ciel sa di pianto, oppure Roy Teddy Boy, oppure ancora, e poi Viola come gli occhi di Angelica. E una serie di brani che non rappresentano molto quello che sarà poi lo stile di Francesco Guccini, ma che ovviamente sono la prima scuola.
Se il vestito non fa un piego, mentre io mi metto quello che mi pare, sono senza patrimonio.
Come dicevamo, alla fine del 61 la famiglia Guccini si trasferisce a Bologna e ovviamente, essendo lui in età universitaria, si iscrive all'università nella facoltà di lingue. Ma non finirà mai l'università, in realtà, come vedremo poi, sarà l'eterno studente, detto con le sue parole, per una serie di ragioni che soprattutto saranno affari suoi, immagino, però insomma cerchiamo di raccontarli. E anche in età di leva, per cui parte, fa il servizio militare, lo mandano a Lecce, e verrebbe da pensare che per uno come lui poteva essere un'esperienza drammatica, invece non lo fu affatto, a quanto pare. E poco prima di partire militare scrive alcune canzoni che per la maggior parte decide di stralciare, di buttare via, ma alcune rimangono.
E nessuno mi potrà più disturbare, e nessuno mi potrà più disturbare.
Il fatto che però lui sia andato via militare porta la sua band, che a questo punto si chiamava I Gatti, a dover ritrovare un cantante, per cui chiamano un certo Maurizio Vandelli e alla fine cambieranno di nuovo nome e si chiameranno Equipe 84. Ma forse il primo brano che un po' rispecchia quello che sarà poi il suo stile, in cui le parole la fanno da padrone e non tanto la musica, non che la trascuri ovviamente, però anche lui insomma non ne fa segreto, la musica la usa più per accompagnare quelle che sono delle poesie o insomma i versi, lo fa anche quando scopre Bob Dylan, che ha ovviamente una caratteristica in comune da questo punto di vista. Il primo pezzo che fa parte di questo nuovo momento artistico di Francesco Guccini è Auschwitz, o meglio, la canzone del bambino nel vento. Ma scrive anche È dall'amore che nasce l'uomo, che fu portata a successo proprio dall'Equipe 84. Questo è un buon fair play, direi, no? E non è neanche l'unica canzone che incidono con a loro nome, ma scritta da Francesco Guccini, perché ancora prima avevano registrato L'Antisociale, un altro gruppo che, come sapete, prenderà a piene mani dal repertorio gucciniano, o meglio a cui lui donerà ovviamente dei brani o scriverà per loro, diciamo, saranno i Nomadi, e il primo brano che scrive per loro è Noi non ci saremo. E lui in questo momento, in questo periodo, suona un po' con tutte e due, cioè a metà e a cavallo fra i Nomadi e l'Equipe 84.
Sono nel vento e adesso sono nel vento. Auschwitz c'era la neve.
Poco dopo Francesco Guccini si scontra, dovrei dire incontra il mondo discografico, ma le cose non vanno benissimo, perché gli viene proposto di partecipare a Sanremo, che è una cosa buona oltre ad essere il famoso passaggio obbligato nella carriera di ogni artista italiano, ogni artista musicista intendo. Solo che gli vengono caldamente suggeriti due parolieri per scrivere la canzone, che a Guccini, se gli scrivi le parole, insomma, un po' lo snaturi, diciamo così, per cui non la vive molto bene. E quando pubblica il suo primo disco, che è Folk Beat numero 1, che arriva poco dopo, insomma, nel 67, praticamente non se lo fila nessuno, anche perché Francesco Guccini, insomma, parla di tematiche, pensate quegli anni, pensate che siamo nel 67, parla di guerra, olocausto, suicidio, morte, insomma non è commercialmente molto spendibile, e oltretutto vuole anche sperimentare, come se non bastasse, nel senso che prende anche a piene mani dal blues americano, ma quello talking blues, cioè dove la musica è davvero messa un po' in un cantuccio e qua cambia, è una canzone molto molto diversa da quella a cui il pubblico italiano è abituato. Le cose cambiano però quando scrive la canzone per un'amica, che viene portata al successo dai Nomadi nel 68. E nonostante una breve deviazione in cui scrive... Deviazione, insomma, più che altro un incontro casuale negli studi televisivi di una trasmissione che si chiamava Diamoci del Tu, condotto appunto da Caterina Caselli, dove appunto si incontrano e lui scrive dei pezzi per lei. Ma la canzone che lo consacra, tra virgolette, un po' nel mini pantheon emergente della musica italiana di quel periodo, e lo fa come autore però, è Dio è morto, ovviamente, cantata dai Nomadi. Il brano aveva, se lo conosciamo, insomma, non aveva niente a che vedere con nessun tono di blasfemia, non aveva niente di dissacrante in realtà, anzi, era un inno generazionale e, per esempio, veniva trasmessa, curiosità, veniva trasmessa da Radio Vaticana, che non ci vedeva nulla di male, invece la RAI lo censurò. La RAI batté per bigottismo addirittura il Papa Paolo VI, che l'aveva aveva detto che gli piaceva questa canzone. Scrive brani per Lando Buzzanca, scrive brani per Bobby Solo, continua a scrivere per i Nomadi, continua a scrivere per Caterina Caselli e nel 68 finalmente debutta dal vivo Francesco Guccini in rappresentanza di Francesco Guccini e lo fa in un concerto al Centro Culturale La Cittadella ad Assisi. Tra l'altro centro culturale cattolico. Però è anche il periodo in cui sperimenta in altri campi, per esempio fa il copy, anche se ai tempi probabilmente copywriter non esisteva come termine, scrive delle pubblicità, scrive il personaggio Salomone pirata Paccioccone per la Marina Fabbri al Carosello, ed è lui che proprio al Carosello porta al grande pubblico il disegnatore Bonvi, quello di Stormtroopen. Ma è l'album Radici, scritto nel 72, che è quello che gli fa fare il salto in quanto se stesso, insomma, non più autore di altri, diventa famoso perché sì, perché è lui che affronta il pubblico e piace al pubblico. È il disco con dentro la locomotiva, per intenderci. Ma anche Piccola città viene da lì, oppure Incontro, la canzone della bambina portoghese e Il vecchio e il bambino. E finalmente, quando nel 76 scrive Via Paolo Fabbri 43, entra in classifica alla grande, perché entra fra i 5 dischi più venduti di quell'anno. Finalmente. Qua c'è L'avvelenata, Piccola star ignobile, dedicata alle vicende sull'aborto, che in quel momento in Italia ovviamente furoreggiavano, e Via Paolo Fabbri, ovviamente, che dà il titolo all'album. Nel 78 scrive Amerigo, album, come dentro la canzone appunto che dà il titolo al disco, dedicata a un suo zio che era emigrato verso l'America, appunto, canzone a cui lui è particolarmente legata, ma probabilmente il brano che rende famoso questo disco più di tutti è Eskimo.
Questa domenica in settembre non sarebbe pesata così, l'estate finiva più nature, 20 anni fa o giù di lì, con l'incoscienza dentro al basso vento.
Come dicevo all'inizio, il fatto di essere più che altro un cantastorie prima di un musicista, Francesco Guccini non l'ha mai negato, anzi, prende con fierezza questa definizione. E nel 89 inizia, insomma, la sua carriera di scrittore con il libro che citavamo prima, ovvero Croniche epafaniche. E Vacca d'un cane invece è del 93, pochi anni dopo. Ma non è solamente con questo genere che si cimenta, poi prova anche a scrivere due gialli, anzi non è che prova, lo fa, e sono due gran bei gialli, insieme a Loriano Machiavelli, con cui scrive appunto il primo, che è Macaroni, e poi nel 98 un disco dei Platters. E a quello di scrittore, di poeta, di musicista e di copywriter, a un certo punto si aggiunge anche una breve carriera cinematografica, perché compare, insomma no, non compare, recita all'interno del primo film di Luciano Ligabue, Radio Freccia, che è del 98, in cui il protagonista è Stefano Accorsi. Anche per il fatto che si dedica sempre di più alla scrittura, già nei primi anni 2000 la produzione musicale si dilata di molto. In realtà fa un'ospitata in un'altra canzone che si chiama Le storie che non conosci, un brano di Samuele Bersani insieme a Pacifico, e lo fa per beneficenza, perché poi il ricavato viene interamente devoluto alla Fondazione LIA, che sono i laboratori di lettura per bambini non vedenti e ipovedenti a Bologna, e una curiosità che in qualche modo lo accomuna, ma per l'età, perché ormai non è più giovanissimo, ovviamente, compiendo oggi 80 anni, essendo un grandissimo amante della lettura, Francesco Guccini o ascolta audiolibri o oggi preferisce farsi leggere i libri perché fa un po' fatica con gli occhi. L'ultimo disco, l'ultima fatica discografica di Francesco Guccini è del 2019 ed è in realtà un disco abbastanza sui generis, nel senso che non si può definire un disco di Guccini. Si chiama Note di viaggio e sono canzoni sue prodotte da Mauro Pagani e reinterpretate anche da lui, ma da un sacco di altri amici artisti. E ci sono dentro Manuel Agnelli, Malika Ayane, Samuele Bersani, Bruno Rissas, Luca Carboni, Carmen Consoli, Elisa, Francesco Gabbani, Ligabue, Mauro Pagani, Giuliano Sangiorgi e Margherita Vicario, insieme a Nina Zilli. Sono canzoni sue, canzoni conosciute, e c'è anche un inedito che si chiama Natale a Pavana, appunto. Francesco Guccini è un cantautore simbolo della canzone italiana e simbolo anche e soprattutto di certi giorni, certi periodi della storia recente italiana in cui le canzoni di Francesco Guccini appunto sono state la colonna sonora, e spesso è stato anche preso a simbolo da, insomma, più di un credo, di un movimento politico, anche se in realtà Francesco Guccini, ogni tanto questa notizia torna a emergere e a fare scalpore, ma non ha mai fatto segreto neanche di questo. Lui si è sempre considerato anarchico, comunque di posizioni anarchicheggianti, ma non ha mai avuto nulla a che fare con il partito. La vita che fa oggi Guccini, almeno dalle sue parole, da quello che si evince appunto dalle ultime interviste, è una vita molto tranquilla, una vita in un piccolo paesino di provincia, Pavana appunto, dove il quotidiano scorre lento, rilassato, e lui si dedica a cose molto terrene, letteralmente terrene, come l'orto, ad esempio. E possiamo dire che la sua quotidianità non ha nulla a che vedere con quella dei VIP famosi, al contrario. E per quanto sia una persona oggettivamente gentile, generosa, a un certo punto anche lui, dice, si rompe le scatole del continuare a venire fermato per strada. Da un lato fa piacere, ma dall'altro diventa tutto faticoso. Un saluto a tutti da parte di Giampiero Kesten, grazie mille per l'ascolto. Vi ricordo ancora una volta che fra poco, sempre sulle frequenze di Radio Pop, questo pomeriggio ci sarà una conduzione musicale curata da Alessandro Braga, grandissimo esperto di Guccini, che sceglierà appunto una selezione di brani, se volete, meno famosi, le famose B-side, come dicevo in apertura di puntata. Vi ringrazio per l'ascolto ancora, abbonatevi già che ci siete, un saluto a tutti da parte di Giampiero Kesten.
Forse ci consolava far l'amore, ma precari in quel senso si era già, un buco da un amico, un letto a ore, su cui passava tutta la città. L'amore fatto alla boia d'un Giuda e al freddo in quella stanza di altri e spoglia, vederti o non vederti tutta nuda, per un fatto di clima e non di voglia. E adesso che potremmo anche farlo, e adesso che problemi non ne ho, e nostalgia per quelli contro un muro o dentro un cine o là dove si può. E adesso che sappiamo quasi tutto, e adesso che problemi non ne hai, per nostalgia lo rifaremmo in piedi, scordando la moquette stile e l'hi-fi. Diciamolo per dire, ma davvero, si ride per non piangere, perché se penso a quella che eri, a quel che ero, che compassione che ho per me e per te. Eppure a volte non mi spiacerebbe essere quelli di quei tempi là. Sarà per aver 15 anni in meno, può avere tutto per possibilità, perché a 20 anni è tutto ancora intero, perché a 20 anni è tutto, chi lo sa, a 20 anni si è stupidi davvero, quante balle si ha in testa a quell'età, oppure allora si era solo noi, non c'entro meno quella gioventù, di discussioni, caroselli, eroi, perché è rimasto, dimmelo un po' tu. E questa domenica in settembre se ne sta lentamente per finire, come le tante, via distrattamente a cercare di fare o di capire, forse lo stampo.